tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Marco Muscarà, buongiorno, come stai?
Buongiorno Emilio, buongiorno a tutti. Molto bene, molto
un po'
bene.
Perplessi da questa cover dei Placebo, si poteva fare forse un pochino più, più particolare, di così.
Ma
non
mi
lo
chiedo
so.
Come gli è venuta l'idea, cioè, facciamo una cover, che coverizziamo la canzone, una delle canzoni più famose,
più famose
del mondo,
più conosciute, la rifacciamo uguale.
Come la facciamo uguale?
No, perché diciamo fuori onda, no? Al limite farla uguale, ma prendendo una canzone non così conosciuta, magari un po' particolare, di nicchia, di 40 anni fa, farla riscoprire ai giovani e rifarla uguale, ok, ma rifare una canzone tra le più famose e iconiche degli anni 80 e rifarla identica a come era prima, non ne capisco l'utilità sinceramente. Sentiamo chi c'è, vai velocemente,
posso
poi facciamo
essere sincero, il
solazzo e pappagallo, vai.
Shout sembra Brian Molko al karaoke.
Sì, pochino. Guarda, ti devo dire la verità, un po'.
Ma perché hanno fatto sta cover così?
Un po' sono d'accordo con te,
poverina.
Sì, sentiamo, vai.
Muero da io. Sì.
La sai tutta,
vabbè. Che canzone giapponese che ti ho ricacciato, guarda.
Alla grande.
Cazzo. Sempre un cazzo.
Bene, avanti, vai.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Messaggio per chi romperà i coglioni perché c'è stato lo spot di Azione.
Sì.
La radio
di già,
non
preliminare.
Può rifiutare uno spot e prendere un altro. O li rifiuta tutti o li prende tutti. Quindi, sì, visto e considerato che la radio campa di pubblicità, non dovete rompere i coglioni.
Ma cioè, si è portato avanti col lavoro,
sì,
Marco.
Grazie
non
mille.
Non è arrivato nessuno, ancora nessun. Però Marco è il nostro disclaimer. Io, se tu mi dai la possibilità, lo taglio questo tuo vocale, lo metto su una bella base e ci facciamo tipo un disclaimer. Buongiorno a Boris Sollazzo. Nel frattempo,
ciao Emilio, buongiorno Marco.
No, dico, facciamo proprio una specie di disclaimer per gli eventuali le eventuali rimostranze che potrebbero arrivare sugli spot elettorali. Ragazzi, siamo in clima di elezioni,
però a me sorprende, è vero che ci stanno sempre nuovi ascoltatori, sì, però sorprende,
ma va bene, manca Azione mo, ragazzi,
ogni volta
autorizzo, grazie,
ogni volta succede, no,
non è successo stavolta ancora, devo dire la verità. No, lui ha fatto una, come dire, un disclaimer preliminare,
addirittura
sì, un'osservazione preliminare rispetto anche ad Azione, ma ne arriveranno altri, ve lo dico già da subito, quindi arriveranno altre pubblicità elettorali che, come sapete, come giustamente ha detto Marco, una radio non può scegliere, può fare cherry picking.
No,
cioè non può scegliere quella che preferisce, deve per forza di cose passarle tutte o rifiutare le pubblicità elettorali, però siccome noi campiamo di questo non le rifiutiamo.
Sì, allora
noi abbiamo la possibilità, a quelle che non ci piacciono, di registrarci sopra
ci riserviamo la possibilità di lavorarci un po' sopra in post produzione, va bene. Allora apriamo ufficialmente Zolazzo e Pappagallo, sì. Io sto vedendo nel frattempo, sto vedendo Cleo, che è una serie secondo me carina, non è un capolavoro. Niente di che,
di defaticamento, però, come di, serie,
esatto, serie defaticante, cioè carina nel senso,
ma molto defaticante,
sì, diciamo molto leggera, ecco, diciamo così. Però io lo sai cos'è, Boris, che io adoro Berlino, adoro l'immaginario legato alla guerra fredda, mi piace tantissimo quello che è accaduto a cavallo fra la caduta del muro, il prima, la DDR,
un fan di Goodbye Lenin,
sì, tanti. Beh, Goodbye Lenin è un filmone, secondo me.
Ma
è un gran film.
Posso dire, ieri stavo, mi è capitato,
però non sono la persona più lucida per poter giudicare questa, perché mi piacciono quel tipo di atmosfere.
Mi è capitato recentemente di rivedere, per una serie di motivi, no? Cioè, adesso ormai non ce la faccio più con i canali generalisti.
Sì.
E quindi, se non uso, diciamo, le piattaforme, comunque vado dal 10 in poi sul e quindi mi è capitato con Iris, Mediaset, Qui 20, insomma, che fanno tutti, di rivedere una serie di film che hanno un po' di anni, e devo dirti, ci sono film anche totalmente diversi, da Goodbye Lenin, che era stato fatto recentemente, Eyes Wide Shut, che sono invecchiati male. Cioè, Eyes Wide Shut, voi riguardate, io
è tanto che non lo vedo Eyes Wide Shut, mi è piaciuto tantissimo,
ho sofferto come un cane, perché non voglio arrivare alla follia di Stanis, no? Su Kubrick. Però lei è un personaggio adesso improponibile.
Come,
cioè,
mai?
Nel senso, perché ha delle battute e ha una stereotipizzazione sul tipo di moglie borghese, un poca, che è devastante. E poi vabbè, i doppiaggi, io non me lo ricordavo doppiato così male, Spice Chat, però i film invecchiano male, e Goodbye Lenin è uno che è invecchiato malissimo, perché ormai è anche difficile ritornare a quella roba là.
Lo voglio rivedere, io lo trovo divertentissimo.
Però per esempio per me il re di questi invecchiati male è Trainspotting.
Cioè, per farti capire,
ti vuoi sparare.
Per farti capire, allora, io ho adorato il film Toccato, che credo sia uno dei film più brutti della storia dell'umanità. Però è un film ambientato nella DDR.
Allora, Cleo è un capolavoro.
Capito, cioè, senso, Goccia si chiama.
Diciamo che se è questo il la pietra di paragone, Cleo è un capolavoro.
Sai i college movie americani? Sì, certo. Però questo è un college movie fatto male, che non fa ridere.
Ok,
che è praticamente racconta, vorrebbe essere un po' una spy story, ma viene malissimo. Ed è praticamente, a me piace Jumping Jack Flash pure, quello di
Cleo è ad altissimi livelli.
Cioè, le storie della guerra fredda, il conflitto, infatti, tutta la deriva Stranger Things quando entrano i sovietici, le cose, mi fa
il tuo pezzo preferito.
Mi fa impazzire, a me quella roba lì da guerra fredda.
Là è fatta benissimo,
sì, certo.
Cioè,
certo,
là loro, infatti, a me mi rode più nella quarta serie, in cui è molto più seria l'approccio ai russi, no? Cioè, in cui c'è comunque, anche se c'è Yuri, ci sono tutta una serie di cose, però c'è una volontà di ricostruzione più fedele. Ma quella della seconda stagione è geniale, cioè, perché è tutto l'immaginario reganiano sui russi rovesciato sull'immaginario di bambini,
scienziato pazzo russo.
Torniamo a parlare
che
tra poco,
poi diventa più americano degli americani.
Ci scrive Carlotta, poi Cleo è molto pulp, sì. Io l'ho trovata divertente, come dire, finisci un'importante serie prima di cominciarne un'altra, ti vedi una cosa un po' alla Lucifer, no?
Sì,
cioè, quelle cose un po' così.
Guarda, di Cleo a me affascina solo una cosa, che assomiglia molto alla serie con cui noi ci siamo abituati, no? Non dico che potrebbe essere quasi autoconclusiva, perché c'è una forte continuità, ma poco ci manca. Cioè, se tu la curassi meglio, potresti fare una serie di puntate autoconclusive.
Certo, certo.
E quella roba a me piace.
Ragazzi, Stazione Birra presenta venerdì 16 settembre, vale a dire stasera, Joe Bastianich, che è stato anche nostro ospite ieri pomeriggio, insieme alla Terza Classe in concerto. E poi sabato 17 Mixo Music in Dance Party 80 e 90. Venerdì 23, cioè tra 7 giorni esatti, ci sarà invece Gav Tate in Operation Minecraft Live a Stazione Birra, via Placanica 172 a Roma. Per info e prenotazioni il numero è lo 06 79 84 59 59, oppure stazionebirra.it. Media partner è Radio Rock. Ascoltiamo gli Strokes di Last Night, poi continuiamo a chiacchierare insieme anche con i film in uscita in questo weekend al cinema.
Radio Rock Podcast.
Strokes con Last Night su Radio Rock. Vediamo un po' chi c'è. C'è qualcuno che mi scrive: Goccia, uno dei miei film preferiti, grandissimo. Addirittura sei un pazzo più di me. Cioè, uno dei tuoi film preferiti, Goccia, è veramente dura. Pure io amo sto genere, mi tipo la serie The Americans. Che dicevo, paradossalmente, piacendomi a me tutta questa roba qua, legata all'immaginario della guerra fredda, del conflitto e dello scontro tra blocco sovietico e americani, eccetera eccetera, non ho mai visto e recupererò sicuramente. E poi Le vite degli altri invece è un film, Le vite degli altri è un bel film, però adesso
a parte il fatto anche Il fatto delle spie, immagino ti sia piaciuto.
Non l'ho visto,
allora guarda.
L'ho visto poi è molto bello, molto bello, sì,
guardalo,
sì.
Perché poi secondo me l'ho uno visto. Che riesce a raccontarlo così tanto bene da fuori, perché se ci pensi anche Munich è un po' quella roba là, anche se poi non ho
Munich
non
mi è piaciuto occupa, tantissimo
io, anche se non si occupa di Muro di Berlino e tutto, però racconta un mondo diverso, cioè un mondo passato, tra l'altro attraverso le sue vie più laterali. E Spielberg è bravissimo, secondo me, a raccontare quella roba là, cioè a raccontare il passato. Però ti capisco, secondo me The Americans non te lo vedi per paura di essere deluso.
Forse sì.
Cioè, nel senso, io da giocatore di ruolo, per esempio, ho aspettato tantissimo prima di vedere Stranger Things.
Forse è quello, perché hai paura del...
Ne sentivo parlare bene, dico adesso io lo vedrò, penserò che è una cagata, finirò di nuovo fuori dal consesso sociale, mi toccherà andare a rapinare le banche, quindi no, no.
Certo, certo. Hai pensato, diciamo, già alla tua vita dietro le sbarre.
Sì, esatto, cioè una roba che succede sempre.
Ho visto un episodio, una puntata sola, non sono andato avanti, non mi ha proprio, però forse devo dare a questa serie, a miniserie, qualche chance in più. Inventing Anna, tu l'hai vista, Marco?
L'ho vista tutta, Inventing Anna.
Come giudichi? Con una delle protagoniste di Ozark,
sì, sì, assolutamente particolare. Rimani sempre, senza spoilerare, in bilico sul cercare di capire se lei è una delle più grandi
geni del male,
sì, finanziari viventi, o una truffatrice enorme. Fino all'ultimo, insomma, ti riesce a tenere così in bilico. non lo so, rallenta molto verso il... è una di quelle serie che parte in un modo e poi piano piano però inizia a tirare il freno a mano ed arrancare.
È proprio secondo me l'esempio delle nuove serie Netflix che cercano disperatamente di tirarti dentro con le prime due o tre puntate. Secondo me c'è già l'angoscia, loro sapevano i dati prima di noi, c'è già l'angoscia di risalire la china, quindi si prendono una buona idea, la danno a buoni scrittori, non hanno tempo, la buttano dentro. Sì. E poi la delusione è ancora più forte, perché se tu fai due o tre puntate di quel livello, cioè Mentecatti sembrava veramente una delle cose più interessanti di tutto l'anno, e poi la butti via, è dura, sì. Cioè, perché non c'hai un marchio forte tipo Watchmen, no? Cioè Watchmen ha avuto la stessa cosa, però cavolo, era Watchmen, alla fine te la sei goduta lo stesso, ma in Mentecatti chi se ne frega.
C'è un nostro amico che dice che l'ha trovata ben fatta, e anche Mike ha trovato ben fatta, voi l'avete vista? Mike
no, non è... allora non è fatta male, è una secondo me è una serie da 6.5-7.
Però le prime puntate sono da 8.5, da 9, cioè ti crea delle grandi aspettative,
e dici, poi non le mantiene,
è qualcosa di diverso, poi finisce e dice la stessa cosa che ho già visto.
Se sei appassionato di Bonelli come me, dovresti avere il coraggio di fare una miniserie di 4 puntate.
Certo.
Cioè nel senso, se c'hai quella roba là, secondo me funziona di più, te la vedono un milione di persone uguale, e fai una miniserie di 4 puntate. Devi avere ancora, bisogna cominciare ad avere il coraggio di fare una stagione sola.
Invece l'amico Paolo scrive: volevo dire che trovo assurdo che la Disney abbia fatto interpretare Geppetto a Tom Hanks, che non è falegname.
Vedi?
Quindi attenzione,
se lo meriterebbe Tom Hanks, perché quella puttanata di quella puttanata che ha detto su Philadelphia,
sì?
No, cioè che lui è uno dei suoi ruoli più belli, dice, forse non l'avrei dovuto interpretare, allora, perché non
però
sono
ti
gay,
posso dire una cosa,
è da prendere a calci nel culo.
Però aspetta, però ti posso dire una cosa, pur essendo io d'accordo con te su questa cosa, e pur apprezzando, perché mi ha fatto ridere la battuta del nostro ascoltatore, però non è la stessa cosa, onestamente, perché loro fanno loro fanno chi la pensa così fa evidentemente un ragionamento che dice gli attori omosessuali, poi giusto o sbagliato che possa essere, gli attori omosessuali sono sottorappresentati, non lavorano, gli attori e le attrici trans non lavorano, e allora quindi se nemmeno i ruoli degli omosessuali e dei trans e delle trans li facciamo fare a loro, togliamo ancora lavoro. Questa cosa non si può dire dei falegnami, cioè nel senso che falegnami sono attori, quindi pur essendo una cosa su cui si può non concordare, però non è la stessa cosa, al di là della battuta.
Ma poi guarda, nel cinema è proprio una stupidaggine, perché può essere ancora vero nella musica, no? Ricky Martin che dice che è gay e mi chiedo come gli altri non se ne siano accorti prima, adesso, senza voler essere, però Ricky Martin dice che è gay.
Ricky Martin è gay.
Sì, no. E crollano gli ascolti su Spotify e tutto quanto. Cioè, la musica ce l'ha ancora questa roba qua, no?
Sì.
Però voglio dire, il cinema no. Il cinema c'ha Ian McKellen, che da quando ha detto che è gay ha più ingaggi, non meno. Cioè non esiste il problema. Ma poi soprattutto, secondo me, è un problema di rappresentatività. Se tu un personaggio gay lo fai fare a un attore perché è gay e non perché è bravo, quel personaggio sarà fatto peggio. Se tu lo fai fare al più bravo attore in quel momento, che lo fa al meglio delle sue possibilità, ma ringrazia Dio. Cioè,
è lo stesso discorso che hanno fatto nel doppiaggio, no? Attori di colore doppiati solo da doppiatori di colore, attori di origine asiatica doppiati soltanto da doppiatori di origine asiatica e così via.
Per me è una follia che poi succedono le cose tipo South Park, dove un doppiatore prende e se ne va perché prendono troppo per il culo Maometto perché è musulmano, violando la forza della serie. Per me è completamente una
follia. Amica qui, Valentina, che scrive: il falegname è un mestiere, però il trans no. Questo di base è vero.
Ma è una battuta, dico, se lo meriterebbe, perché avesse fatto una brutta performance la capirei, ma quel Philadelphia è forse una delle cose che ha fatto meglio alla causa gay nella storia.
Bene, allora ascoltiamo i Cure con Maybe Someday e poi torniamo nel solazzo del pappagallo. Radio Rock Podcast. Plutonia con Dance. Intanto io mi guarderò questa The Same Sky che vi ha consigliato qualcuno di voi, che mi ha detto una serie molto bella sulla Berlino prima del crollo del muro.
è The Same Sky, la vedrò, sono molto curioso. Per me, diciamo, le serie discrete su certi argomenti diventano buone, molto buone.
Se
le serie già
voti.
Buone diventano capolavori, perché chiaramente c'è il bonus, no, dell'argomento che ti interessa. Ricordava giustamente Carlotta anche la prestazione di Neil Patrick Harris, che in modo assolutamente convincente ha fatto in How I Met Your Mother il playboy proprio quello irriducibile e assolutamente, come dire, proprio hardcore. E poi però lui è omosessuale convinto, ha un marito che tra l'altro è uguale a lui,
no, peraltro
sono identici, cavolo,
peraltro, vabbè. C'è una piccola legge nella recitazione che sì. Più è lontano da te il personaggio, se tu sei bravo, mm-hmm. più è facile farlo, cioè è difficile interpretare il personaggio che è vicino a te. Poi tra l'altro io ci vedo pure un po' di ipocrisia, perché Hanks, che evidentemente ha una sorta di pressione sociale, psicologica ed emotiva su questo aspetto, perché se vai a chiedere scusa vuol dire che i tuoi amici, che il tuo ambiente pretende queste scuse, ha un trattamento, probabilmente perché a volte non è stato abbastanza vicino alla causa democratica, alcune volte è stato addirittura sospettato di essere repubblicano, ha un trattamento completamente diverso a Sean Penn, che ha fatto Milk, e scusate, ma tra il Milk di Sean Penn e il protagonista di Philadelphia c'è un'autostrada, cioè il Milk di Sean Penn, ricordatevi come camminava, cioè sembrava più vicino al vizietto che a un moderno film sull'omosessualità. Sean Penn però non lo tocca nessuno, perché fa parte del pigneto di Hollywood, dei radical chic. Intervista il Chapo, va in Ucraina a salvare quelli dall'uragano Katrina, è amato da Barack Obama. Allora anche okay. là dico, come mai?
No? Ma poi, tutto questo parte dal presupposto che poi uno faccia parte di una categoria vita, cioè bisogna anche considerare che non è detto che
ma poi allora apriamo
così fissi nella vita.
Ci sono cose più importanti dell'orientamento sessuale. I malati terminali li facciamo fare solo ad attori malati terminali, tra l'altro sono gli ultimi ruoli che possono fare. Se lo dobbiamo fare sulle opportunità, facciamolo fare a loro. I malati mentali li facciamo fare solo a schizofrenici, tanto gli attori sono quasi tutti schizofrenici, quindi quello è facile, cioè voglio dire, non
bene,
è davvero poco
vediamo che esce fuori. Dai, intanto partiamo da sì, anche qualcun altro scrive: l'attore che interpreta Barney Ahmed Mader, sì. Che è dichiarato, fa lo sciupa femmina, gli riesce straordinariamente bene, ad esempio.
Ma perché ha la lucidità di vedere quello che non conosce e di raccontarlo, sì. Meglio
che
di raccontarlo anche nei
Sky che mi indicate, non la trovo, cioè non la trovo su nessuna app di streaming. Boh, diteci voi se ditemi se dove l'hai vista, insomma.
Come si chiama?
The Same Sky, non riesco a trovare. C'è un'app che mi
prova,
dice
pruto.
Però no. Le donne incinte. Le donne incinte?
No, è anche quello. Cioè, perché si devono mettere sti cuscini, no?
Facciamolo fare a delle donne incinte. Realmente incinte. Vabbè. Allora, Memory, l'immensità, per niente al mondo. Beh, i primi tre film di oggi.
Allora,
vai.
Memory, bravo il produttore. Cioè, voleva un action, un noir, però lo voleva raccontato come i film con Liam Neeson. Cioè, con l'antieroe che dopo una vita fatta da sicario si vuole redimere, no? Un po' alla Leon. E quindi giustamente prende Martin Campbell, che dell'action è proprio, diciamo, il maestro, ma non nel senso il maestro perché fa capolavori, proprio il maestro, cioè il docente,
sì.
Che ti immagini, e Liam Neeson, che ormai è quella roba là, cioè il padre, il figlio, il
loro,
fratello,
la roba
che,
loro.
Esatto, che deve sempre salvare qualcuno, no? Possibilmente femmina e possibilmente minorenne. Questa è la situazione con cui può avere un rapporto paterno, perché magari ce l'ha, oppure potrebbe costruirlo. Fa niente se poi la morale è un po' liquida, cioè lui è un sicario che ha ammazzato centinaia di persone, però si commuove perché c'è una tredicenne e non gli va di ammazzarla, forse perché gli sta venendo anche l'Alzheimer. Cioè, diciamo che la scrittura forse l'ha buttata un po' là, cercando di metterla così. Però il bello di questi film, secondo me, è che sono film da 6,5 che in questo momento vanno bene come il pane, perché c'è talmente poca voglia di andare al cinema che meglio un film medio che ti fa uscire e dire vabbè, è andata, mi sono divertito, e poi fra una settimana non te lo ricordi, che avere tre capolavori e tre cagate in cui tu vai. Insomma, il cinema medio è quello che salva normalmente il cinema nei momenti di crisi. L'immensità, film di Crialesi, racconta per la prima volta la sua vicenda, c'è nata Emanuela, adesso Emanuele, e lo racconta con una Penelope Cruz in stato assoluto di grazia. Devo dire che se devo andare a rivedere la carriera di Penelope Cruz, Jones deve ringraziare il cinema italiano, perché da Sergio Castelletto e Emanuele Grialese, quando ha recitato in Italia, ha fatto delle cose pazzesche, anche forse superiori al livello Almodovar. Grialese secondo me è bravissimo, ha una sensibilità unica, nel senso che proprio come le racconta le storie lui non le racconta nessuno in Italia, evviva. E quindi bravo, 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 e brava lei, bravi tutti. Per poi anche la scelta, come al solito, sua di prendere non professionisti, assolutamente azzeccata. Però non professionisti per fare delle letture, no, ma. E poi per niente al mondo Ciro D'Emilio. A me piace molto Ciro D'Emilio. Aveva fatto un film con Anna Foglietta. È uno che si prende la realtà e la racconta. In questo caso c'è una cosa molto interessante. Un uomo che ha tutto, sta per avere la stella Michelin, gli piacciono i soldi, gli piace godersi la vita, c'ha il lobby del rally, proprio antipatico da morire. Entra all'interno, viene accusato sostanzialmente di associazione a delinquere in complicità con una banda di rapinatori della zona che avrebbero tra l'altro rapinato anche il suo migliore amico. Non hai nulla per averlo simpatico, però c'è alla base un errore giudiziario.
Okay.
E D'Emilio un paio di volte non sembra proprio plausibile, però la racconta bene, racconta soprattutto l'inferno di chi sa benissimo di non avere colpe, sa benissimo che tutti quanti però lo ritengono colpevole per il tipo di vita che ha portato avanti, e vuole fare di tutto per riprendersi quello che gli è stato ingiustamente tolto, anche cose ingiuste.
Beh, tra
fare.
Poco terminiamo con gli altri film in uscita e con un riepilogo generale.
Radio Rock Podcast.
Adesso ragazzi, la vogliamo ascoltare la nuova dei Fast Animals and Slow Kids con Luciano Ligabue? Che dite? La
perché
vogliamo
no?
ascoltare?
Beh,
insieme?
Mi sembra impossibile non farlo, è uno di quei guilty pleasure.
E poi la recensiamo insieme, mi dite quello che pensate. Si chiama Il tempo è una bugia. Il tempo è una bugia. Buongiorno, di quale film state parlando proprio ora? Prima dei Foo Fighters, scrive Cristina. L'ultimo di cui abbiamo parlato è stato Per niente al mondo, film di Ciro D'Emilio. Ciro D'Emilio, poi. Vediamo un po', io volevo fare una domanda a Boris, perché su film tratti da libri, fra l'altro molto famosi e con descrizioni accurate, parlo di Tolkien, ma anche di altri romanzi fantasy, si ricerca il fan service introducendo personaggi inesistenti o pezzi di storia nuovi, magari togliendo spazio invece a personaggi bellissimi esistenti, ne parlavamo poco fa nel The Rock Show. Che dici, Boris?
Perché prova a leggere Il Signore degli Anelli, prova a leggerlo e cronometrati.
Un attore recita, si sono viste donne, scrive nostro Marco, fare parti da uomo e viceversa, fai il gay, etero, comunista, fascista, psicopatico, sei pagato per recitare, fallo. Harrison Ford ci scrive Claudio,
sei pagato per fare un'altra persona,
Harrison Ford era un falegname, però quindi facciamo fare a lui Geppetto a questo punto, visto che lui faceva il falegname per vivere prima di fare l'attore. Io ho visto...
devo dire che lui ha l'espressività di un tocco di legno, quindi effettivamente
allora io ho visto Anna su Amazon, 3 stagioni molto carine, mi è piaciuto anche Mo su Netflix, che dici, le viste?
No,
Anna e Mo.
No, Anna sì, Mo no. Anna sì, buona, cioè, però non ho avuto il coraggio per te di arrivare così lontano. Okay. Insomma, l'ho battezzata bene, ma l'ho lasciata lì dove era. E Mo non lo so.
Bene, ok,
il
avanti.
Film doppiato peggio di tutti è Bohemian Rhapsody.
Vabbè. No,
penso quando
riguardati ai suoi chat.
Freddy entra dentro al pub all'inizio e chiede una birra, sembra Homer quando chiede una tappa.
vabbè, meraviglioso. Allora, vediamo un po', dunque, buongiorno ragazzi, anche io come Emilio appassionato della storia di Berlino e del muro, un film molto non molto conosciuto che mi consiglia questa nostra amica è Opera senza autore. Certamente non ai livelli degli altri citati, per un appassionato del tema è assolutamente da vedere.
Beh, è più
Netflix.
Profondo comunque, cioè nel senso, rispetto agli altri citati, Opera senza autore c'ha una struttura un pochino, è meno, molto meno commedia, molto meno, cioè secondo me anzi
non
un livello
credo
più
sia
alto.
Su Netflix però The Same Sky, me lo controlli Marco? Marco controlla
The Same
tutto.
Sky ho controllato adesso su
non
Just Watch
parte.
Non c'è da nessuna parte,
no, perché la, voglio fare una pagina su Facebook e la chiamo Marco Muscarà controlla cose.
Maurizio Paniconi scrive, lui controlla
Opera senza autore, adesso me lo segno, grazie Maria Teresa. Poi sentiamo chi c'è, vai.
Ciao
ancora.
Ragazzi, ciao Emilio, ciao grande Boris, come stai intanto?
Bene, grazie.
Tu come stai?
Il film Cattivo Sangue di Ebara, di Simone, ci sono i fratelli Camilli che noi conosciamo bene, e anche Matteo Quinzi.
Bene, palesemente nomi a caso, ha detto, no? Evidentemente.
No, fratelli Camilli sono bravi, cinema indipendente, attori, bene. Uno dei quali attori, l'altro regista. stanno del cinema indipendentissimo, diciamo, ecco, proprio. Però bravi, però non so.
Bene,
non
pensiamoci l'ho visto. Ancora un attimo. Intanto torna DJ per mezz'ora, il contest di Radio Rock, questa volta tutto al femminile. Se sei una ragazza fra i 18 e i 30 anni, la radio è la tua passione e vorresti metterti in gioco, inviaci una nota audio di massimo 30 secondi in cui ci racconti qualcosa di te, ti presenti, ci dici quello che ti va al 331-250-2930. Potresti aggiudicarti mezz'ora in diretta con i nostri speaker. Chissà che tu non possa poi diventare una delle nuove voci femminili di Radio Rock. Attenzione però, attenzione, attenzione, incredibile. Le iscrizioni chiuderanno a breve, affrettati per non perdere questa opportunità. Boris, ti dico gli ultimi due film che sono Maigret e Margini. Abbiamo però un minuto adesso, poi l'altro, quindi ti riproporrei di farne uno adesso e uno dopo, vai.
Okay.
Maigret e Margini.
Poi parliamo anche proprio brevemente di Las Leonas, che è carino. E, allora, direi, parto con Maigret, perché tornando a quello che dicevo su Memory, è molto importante scegliere il giusto regista, il giusto protagonista, la giusta storia. Soprattutto se sia il regista sia il protagonista sono bravi, hanno talento, ma mancano da parecchio. Cioè, nel senso, mancano da parecchio, e quindi sono un po' arrugginiti. È il caso di Patrice Leconte, di Gérard Depardieu e di Maigret. Patrice Leconte è elegante, raffinato, un po' antico, incapace, insomma, tanto di aggiornarsi. Ecco che arriva Simenon, che è un porto sicuro. Depardieu è uno che sopra le righe, che negli ultimi tempi è abbastanza impazzito, difficile da gestire. Ecco che gli dai Maigret, che è un personaggio stracodificato, e ci sono steccati alti una quaresima per poterlo tenere. Il risultato è un film che fa quello che deve fare. Pochi si ricordano, perché noi abbiamo una memoria decisamente
breve.
Pochi si ricordano che adesso sì, c'è Poirot, Agatha Christie, tutta una serie di classici investigatori che vengono portati al cinema. Ma tra gli anni 30 e gli anni 60 quello più portato al cinema era proprio Maigret. Cioè, ha avuto 14-15 film, centinaia di episodi di serie televisive, ed è il personaggio da cui è partito tutto quel filone di detective empatici, no? Un po' la Tenente Colombo, cioè quelli che indagano prima la psiche, prima il cuore e poi effettivamente quello che succede. E questo è tratto da una delle sue novelle più belle, che mi pare che fosse Maigret, La ragazza assassinata, dove non si sa nulla di questa ragazza se non che è stata pugnalata con 5 fendenti. Alla fine riesce bene, buono il casting, bravo Depardieu, Leconte la porta a casa, non, nessuna rovesciata, nessun colpo di tacco, tutti cercano di fare bene il proprio lavoro e ne esce un'ottima cosa. In cui tu scopri anche quanto sono stati furbi gli altri a rubare da Maigret. Cioè il Poirot di Kenneth Branagh ha qualcosa di Maigret. Io quello che vi consiglio in tutta onestà è recuperate Simenon, perché di questi è il più grande di tutti insieme a Ezzo, come scrittore di noir.
Insomma, è veramente. Ma tra l'altro Simenon, a parte, ha scritto una marea di libri, ha scritto 200 romanzi, ma ha scritto dei romanzi non noir anche meravigliosi, cioè non solo
una penna,
non solo quelli di Maigret.
Una penna incredibile. Maigret poteva essere Ulisse, voglio dire, e in parte lo è. Come...
Bene, torniamo tra pochissimo con gli ultimi film, con la chiusura del Solazzo del Pappagallo, il riepilogo dei film di cui ci siamo occupati questa mattina. I vostri messaggi al 3899 106 600. Radio Rock Podcast. Bengals con Walk Like an Egyptian. Io sono sempre molto sorpreso del fatto che ci sono degli argomenti come per esempio Tolkien, che sono assolutamente tabù, cioè ne parlavamo prima nel The Rock Show. Io penso che un'opera d'arte è anche ispirarsi liberamente a qualcosa e aggiungere qualcos'altro. L'opera d'arte è creazione, quindi
quando...
ci può pure stare, no? Marco,
ma quando
scrive,
la fanbase diventa così,
ho letto Tolkien, non è una risposta quella che hai dato, va bene semplificare, ma perché aggiungere cose che non ci sono? Perché hai
quando
fatto
aggiungi... Allora ti faccio l'esempio del Signore delle Formiche, il Signore Formiche di Gianni Amelio, che non mi è neanche simpatico. Il giornalaio, il giornalista, scusa, il giornalista interpretato da Elio Germano non esiste, ma ti consente di sintetizzare tutta una serie di avvenimenti che altrimenti metteresti tre giorni a raccontare. Quindi, se non vuoi fare una serie televisiva ma un film, lo fai così. Nel caso della serie televisiva, è un po' però vale lo stesso, perché tu nel momento in cui devi raccontare determinate cose, e poi c'è l'autonomia dell'adattamento, ragazzi, cioè se no parliamo della cover che avete sentito prima, esatto, che sono arrivato io.
Poi amici, ma questi poi hanno speso 700 aspetta, milioni di dollari per comprare i diritti,
ma Marco, poi nessuno che dica mi è piaciuto o non mi è piaciuto, cioè no, esatto, il punto, il tema è non c'era in Tolkien, questi cazzi che non c'era in Tolkien,
il problema è che Tolkien è uno con una fan base, ma sì, è uno con una fanbase feroce, politica, tra l'altro si sono fatti i campi Hobbit, cioè si era costruito un immaginario su Tolkien molto prima che arrivasse al cinema. Beh, e quindi quell'immaginario, senti, quell'immaginario ha devastato
su
qualsiasi...
Margini telegrafico, perché dobbiamo chiudere.
Margini ci sono tutta una serie di stereotipi, non si possono fare film di successo sulla musica in Italia, falso, ha vinto il premio del pubblico alla settimana della critica. Non si può ridere sulla musica con la musica facendola però seriamente, falso, qui si fa ottima musica al cinema e si ride tantissimo come nei più grandi di tutti, anche qui Immagini. Non si può fare un film bello senza grandi personaggi, senza grandi firme, falso, qui non c'è nessun grande attore di nome ma sono tutti bravissimi e via Margini.
Bene, 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 quindi chiudiamo così con però un riepilogo.
Aspetta, no, Las Leonas, il documentario di Garabondi e Isabella, sì, Asciavalla, figo perché racconta il campionato di calciotto femminile tra sostanzialmente tutte le golf, adesso la sintetizzo in maniera piuttosto brutale, di tutte le nazionalità, insomma credo siano 6-7 nazionalità. Bellissima l'idea di raccontare questo momento di evasione e di ribellione di donne che fanno uno sport da uomo e che vengono da culture in cui questa cosa, sono convinta che sia vero, quindi non vai a prendere la nazionale italiana e fai la cosa paraculare radical chic, ma racconti questa roba qua. Bello anche l'idea che diventano le donne che sono abituate a servire diventano padrone nel momento in cui giocano, e c'è un doppio cameo di Nanni Moretti stellare, uno dei quali è mentre va a comprare la coppa con cui bisogna premiare
a Spinaceto
la cosa la squadra che vincerà il torneo di calciotto, è esilarante, con lui che addirittura dice oh, però costa parecchio.
Bene, fantastico. Allora la chiusura con solo giudizio dei film, sì, di cui ci siamo occupati. Memory,
Memory si può, perché è proprio il suo.
L'immensità
si deve.
Per niente al mondo
si può.
Maigret
si può.
Margini
si deve.
E Las Leonas
si deve. Non stronco più nessuno, possibile.
È stato buono. Tra pochissimo Gagarin con Boris Solazzo, Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà. Noi ci ritroviamo domani. Ciao.
Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.